Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio iniziamo con Valeria, dell'opposizione studentesca d'alternativa, che ha portato sostegno e solidarietà al collettivo studentesco Kant, che lo scorso sabato ha occupato il proprio liceo in risposta alle mancate soluzioni per un rientro in sicurezza degli studenti nelle scuole da parte del Ministero dell'Istruzione e della Ministra Azzolina. La repressione non si è fatta attendere, infatti è diventato virale il video dei poliziotti che pestano uno studente del liceo, a riprova del fatto che le istituzioni ormai sono costrette a rispondere solo con la violenza nei confronti di un dissenso che è reale e concreto. Torniamo poi a parlare di sanità, in particolare delle aberranti affermazioni della nuova assessora alla sanità in Lombardia, Letizia Moratti, che vorrebbe un numero proporzionale di vaccini in ogni regione rispetto al proprio PIL. Il che testimonia che l'autonomia differenziata allo smembramento dello Stato unitario a favore delle politiche di austerità imposte all'Unione Europea sono più vivi che mai, nonostante il Covid. Terminiamo quindi parlando nuovamente della situazione caotica degli Stati Uniti, dove ora è finalmente stato inaugurato il nuovo presidente Biden e i primi decreti emanati dalla sua nuova amministrazione. Cominciamo ora con Valeria Diosa.
Come opposizione studentesca alternativa, come OSA, oggi siamo complici e solidali all'occupazione fatta nell'Istituto Kant oggi dagli studenti in lotta che, dopo aver scioperato per 4 giorni dalle lezioni, hanno deciso di occupare contro la situazione vergognosa di abbandono in cui si trovano le nostre strutture già da parecchi anni, ma che la pandemia ha reso più evidenti. Si parla di mancanza di organico, di spazi, delle scuole che non sono luoghi di tutela, di formazione, di crescita e di riscatto nell'individuo, ma un luogo dove valutare, dove abituarci alla competizione e all'individualismo. È per questo che oggi gli studenti hanno occupato e abbiamo visto da subito una risposta esagerata da parte delle forze dell'ordine, che hanno riconfermato la loro funzione repressiva e autoritaria invece che di tutela degli studenti, dei lavoratori e di tutti i cittadini di questo paese. Ci hanno cercato di spintonare, hanno percosso un ragazzo e dopo sono stati scacciati dagli studenti in lotta, così iniziando l'occupazione che durerà una settimana con corsi di formazione e che vadano anche ad esempio per le lotte sociali che avvengono in questo paese, ma anche a livello internazionale, e continuando così la battaglia che gli studenti stanno portando avanti.
Continuiamo parlando di sanità con Filippo.
Ciao a tutti, sono Filippo. E se la scorsa puntata abbiamo parlato in qualche modo della fragilità, dell'inefficienza del sistema sanitario italiano, polverizzato in 20 microsistemi regionali, oggi torniamo a parlare di sanità italiana, prima di tutto commentando le dichiarazioni del nuovo assessore al welfare e vicepresidente della regione Lombardia, Letizia Moratti. La Lady di Ferro dei No Altri, infatti, ha presentato la lettera che ha scritto al commissario Arcuri dicendo: gli ho proposto di consegnare i vaccini in base a 4 criteri: le zone più colpite, la mobilità, la densità abitativa e il tema del contributo che le regioni danno al PIL. La dichiarazione ha immediatamente scatenato una bufera che ha reso l'esordio della Moratti più imbarazzante persino del predecessore Carlera. La nota, fatta uscire alcune ore dopo per correggere il tiro, conferma sostanzialmente quanto detto, ma gli dà un tocco un po' più leghista, diciamo. Infatti, ha detto ha detto in seguito, il concetto non è quello di dare più vaccini alle regioni più ricche, ma se si aiuta la ripresa della Lombardia, si contribuisce in automatico alla ripresa dell'intero paese. Insomma, roba da prima i Lombardi, che forse neanche Matteo Salvini aveva ancora detto in riferimento ai vaccini anti-Covid. Insomma, il messaggio è sempre lo stesso: i profitti prima della salute dei cittadini. Ma d'altronde, cosa sta facendo l'assessore per arginare la diffusione del virus? Cosa sta facendo per migliorare il tranciamento, i tamponi, il lavoro delle ATS, la sanità territoriale? Cosa sta facendo oltre a chiedere al governo la fine della zona rossa per permettere al sistema produttivo lombardo di ricominciare a correre in sicurezza? Nella competizione con il presidente Fontana, per chi comanda davvero nella giunta lombarda, i piani anti-Covid sembrano veramente spariti. Si procede ancora con quanto impostato da Gallera, che ricordiamo ha portato il disastro di tutto l'ultimo anno. Il vero banco di prova sarà la riforma della legge Maroni sulla sanità, che il ministro della Sanità Speranza ha chiesto di riscrivere entro 120 giorni, mi pare a partire dal 16 gennaio. Insomma, le premesse non sono delle migliori anche su questo tema. Concludo parlando della questione vaccini, sempre riguardo ai ritardi che ci sono stati ultimamente nella consegna delle dosi. Infatti anche AstraZeneca, dopo Pfizer, ha annunciato ritardi nelle consegne delle dosi che saranno il 60% in meno nel primo semestre. Pfizer invece ne taglia il 30%. Pfizer è un'azienda statunitense e, come sappiamo, il neopresidente Biden ha promesso di vaccinare velocemente almeno 100 milioni di statunitensi. E diciamo, sembra abbastanza evidente che la società privata sia rilevata più sensibile a questa esigenza del governo statunitense, corroborata peraltro da un robusto aumento del prezzo offerto dal nuovo governo USA. AstraZeneca invece è britannica, ma anche lì il governo, messo all'angolo tra l'altro dall'incapacità della classe politica locale nel diragare della variante inglese, che sembra essere più contagiosa e più letale, ha, diciamo, messo sul piatto patriottismo e soldi per assicurare in qualche maniera Londra abbia un posto privilegiato rispetto agli altri acquirenti. Questo è quindi il risultato dello strapotere delle aziende private sulla produzione del vaccino. Le dosi vanno a chi paga meglio o a chi ha più strumenti di pressione. Come ha denunciato pochi giorni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, comunicando che fin qui 28 milioni di dosi sono state iniettate in soli 46 paesi, quelli a reddito più alto. E quindi, diciamo, per gli altri nulla, neanche una dose. E quindi, diciamo, insomma, tutto abbastanza in linea, incredibilmente, con le dichiarazioni della Moratti, in fondo. Va bene, grazie per l'attenzione e buon ascolto.
Terminiamo ora parlando della situazione caotica degli Stati Uniti con Lorenza.
Eccoci, ciao a tutti. Quindi riprendiamo con l'appuntamento diventato quasi consueto da un paio di settimane a questa parte sulla situazione negli USA. Nella scorsa puntata abbiamo evidenziato il processo di declino dell'egemonia economica statunitense, a cui si è accompagnata durante la pandemia una più generale crisi di valori del neoliberismo. Partendo da questo presupposto, si interpreta meglio l'affermazione di Richard Haass, il presidente del Consiglio delle Relazioni Estere negli Stati Uniti, secondo cui l'assedio a Capitol Hill segna l'inizio dell'era post-americana. Come abbiamo visto, infatti, non è proprio da un mese che gli USA arrancano. Lo stesso Biden indica la capillarità della crisi, emanando come prima misura decreti volti a fronteggiare le quattro grandi criticità che minacciano il paese: crisi pandemica, crisi economica, climatica e la cosiddetta crisi razziale. Diciamo, le posizioni dei democratici sul clima le abbiamo trattate la volta scorsa, indicando a quali gruppi di interessi questo partito faccia riferimento nel convertire la filiera energetica. Riguardo ai provvedimenti sulla crisi pandemica, invece, Biden ha fatto un vero e proprio cavallo di battaglia nella costruzione del consenso e quindi li riepiloghiamo brevemente. Mascherine obbligatorie per i prossimi 100 giorni, test e quarantena per chi arriva dall'estero, ma soprattutto la campagna vaccinale dallo slogan 100 milioni di vaccinati entro i primi 100 giorni di presidenza. Bisognerà vedere in realtà se questo andrà ad influire, come molti già sospettano, sul ritardo che stiamo già da qualche giorno riscontrando nella distribuzione dei vaccini in Europa, dal momento che attualmente le dosi a disposizione negli Stati Uniti non sono sufficienti per mantenere il ritmo indicato, come già dichiarato da alcuni stati interni allo Stato federale. Sull'immigrazione, invece, un'altra delle questioni calde, il nuovo presidente, diciamo che gioca facile, in particolare l'abolizione del Muslim ban, insieme all'annuncio che il famoso muro al confine col Messico non sarà costruito, sono state alcune delle misure più criticate sotto la presidenza Trump e quindi di riflesso la loro abolizione è un'ottima pubblicità per il nuovo eletto. L'attenzione tanto mediatizzata a queste questioni non ci dovrebbe far dimenticare il succo di quella che viene definita questione razziale. Una discriminazione con radici storiche così profonde continua ad avere tanto peso per ragioni che sono tutt'altro che di tradizione, si potrebbe dire. E infatti in un paese in cui il neoliberismo cristallizza ed amplia le differenze, non è possibile pensare che quelle già secolarmente radicate nella società vengano appianate, soprattutto in periodi di crisi. Ovviamente legata a doppio filo con questa questione c'è quella della repressione, come abbiamo visto, non solo durante quest'estate, ma storicamente. Questo sistema, non potendo risolvere le contraddizioni che esso stesso genera, risponde con la forza. Ricordiamo a questo proposito che in America anche la polizia è in buona parte privata, ovviamente, fatto che contribuisce ad aumentarne la brutalità e le possibilità di corruzione. Insomma, si propongono soluzioni singole e parziali a questi problemi, soluzioni dal carattere soprattutto propagandistico, invece questi problemi hanno un carattere al contrario generale. Ad esempio lo sfruttamento delle risorse, l'ampliamento sempre maggiore delle disuguaglianze, la competizione sempre più serrata tra stati e questi problemi in generale hanno una radice comune che sta nel trionfo del profitto sul bene collettivo. Insomma, in questa situazione non è sicuro per quanto tempo all'interno dei propri confini il nuovo volto buono della presidenza potrà continuare ad usare la carota prima di sfoderare ancora una volta il bastone. Allora, lascio di nuovo la parola a Tiz e un saluto a tutti.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21:30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana.